Adesso abbiamo la possibilità per chi vuole di fare qualche domanda al professore, il microfono è qui dalla dottoressa Leonardi. Vi ricordo nel frattempo che è possibile visitare la nostra singolarità, come diceva, il Palazzo Ducale, tutt'oggi gratuitamente, e la mostra di Bruno Munari che è qui alla nostra destra nella Paggeri Arte. Prego.
Buongiorno professore, io volevo chiedere una riflessione su quello che ha detto estetica della distanza, estetica della trasparenza. Anche in antropologia come in filosofia ultimamente si è assistito a un dibattito sull'universalità dell'arte. Ansel parla di vetrificazione del mondo a questo proposito, e cioè ad una strategia da parte dell'Occidente di cui fa parte l'arte per inglobare anche l'altrove, che in effetti diventa soltanto un riciclo secondario. Volevo chiederle se anche secondo lei l'arte deve essere studiata dal punto di vista universale a priori, come fanno molti filosofi, cioè consegnando già l'universalità come un dato di fatto, oppure se è meglio in qualche modo seguire la strategia di Amsel e quindi di verificare nei singoli contesti culturali come l'arte viene appropriata, parlava di tratti culturali appunto, attraverso ad esempio negli aborigeni con una rivendicazione identitaria, attraverso appunto una più complessa strategia culturale, cioè se l'arte deve essere vista semplicemente come qualcosa di universale a priori, oppure se deve essere vista all'interno di un contesto culturale, perché altrimenti si rischia di consegnare l'arte, come hanno fatto molti, ad una sorta di evoluzione naturale, quindi a una conseguenza inevitabile. Grazie.
Oui, la question de l'art est une très bonne question.
Grazie mille per la domanda, è un'eccellente domanda appunto perché riguarda l'arte. E ci fa riflettere sul rapporto che c'è tra il particolare da una parte e l'universale dall'altro. In effetti posso spiegarmi in questo modo. Quando in effetti parliamo di universale, ovviamente noi ci scontriamo perché facciamo riferimento alla diversità delle culture. Il linguaggio potrebbe essere certo universale, potrebbe anche apparire, potrebbe esserci un giorno un linguaggio universale. E questo stesso linguaggio universale è qualcosa che ci permetterebbe di conquistare gli altri, cioè di globalizzare, e anche con un accento culturale ovviamente. Qualcuno ce lo dice, ma io non ci credo. Bisogna però saper situare, localizzare quello che è l'universale e capire che cosa vuol dire. Le culture infatti sono universali proprio tramite le domande che ci pongono. Perché in effetti dietro le domande che vengono poste, a tutti quanti noi, noi riusciamo a trovare tutte le questioni e i problemi che riguardano tutti noi, l'umanità. Ad esempio la nascita, la vita, la morte, la riproduzione, gli influssi che abbiamo gli uni sugli altri, eccetera. Ora però le risposte che noi siamo in grado di dare a queste domande sono molto variegate, molto diverse. E effettivamente tutte queste risposte non sono tutte conciliabili. Queste risposte in effetti non fanno neanche tutte, almeno parte, della stessa prospettiva. Ad esempio la prospettiva di quello che potrebbe essere un umanismo universale. Ora penso che da questo punto di vista, pensandoci un attimo, il punto di vista della diversità, ripeto, bisogna espanderlo un po'. E bisognerebbe arrivare ad applicare questo punto di vista a tutte le culture. Ad esempio le culture più rispettabili, e sempre secondo la mia opinione personale, sono esattamente quelle che riescono a rispettare la diversità interna. Ora, ovviamente nessuno è perfetto, almeno da questo punto di vista. È però vero che ci sono dei vari livelli o gradi, sia nella perfezione che nella imperfezione. Questo vuol dire che noi non possiamo certo stare ad invocare quello che è il rispetto della pluralità delle culture se noi stessi non riusciamo a rispettare dall'altro canto il rispetto della pluralità all'interno delle stesse culture. E adesso arrivo a, almeno provo a rispondere alla sua domanda. La sua domanda, la ringrazio ancora, riguarda più specificamente l'arte. Allora, l'arte mi sembra veramente un ottimo esempio. Semplicemente perché, anche se in modalità un po' aleatorie, ci impone una sorta di doppia evidenza davanti agli occhi. e questo ha qualcosa a che vedere con culturale ma anche con universale. Ovvero ci mette davanti agli occhi la presenza di una sorta di timbro, di marchio di origine. Ci pone davanti agli occhi anche l'evidenza del suo significato un po' più grande, un po' più ampio. Probabilmente questo succede perché, nonostante quello che l'arte vorrebbe fare, l'arte ci dà forse più domande rispetto a quante risposte ci regala. L'arte in effetti non fa altro che trasformare e ritrasformare delle domande. E quindi penso che, almeno in generale, quello che possiamo veramente ricevere, quello che possiamo recepire, è appunto l'arte. L'arte che arriva anche da persone che vengono da altri luoghi. E magari se qualcuno che viene da un altro luogo viene da noi, si ritrova nella nostra arte con confusione. Penso che sia per questo, in effetti, che, sempre a mio avviso, c'è qualcosa nell'arte che può sembrare veramente il colmo della cultura, ovvero il migliore della cultura, il meglio, perché è capace appunto di riformulare delle domande. Ora, in linea di principio non è dogmatico questo modo di fare, ripeto, in linea di principio, e attenzione, parlo dell'arte, non degli artisti.
Mi ha colpito molto, professore, la valenza positiva del concetto di frontiera che lei ha spiegato, come segno della differenza tra me e l'altro da me, tra noi e il diverso da noi, e come condizione indispensabile quindi del dialogo e del confronto. Allora le chiedo quali possano essere le scelte di governo che uno Stato, un ente locale può mettere in atto per mettere in pratica questa idea di frontiera che mi ha convinto molto. Grazie.
Grazie mille. Allora, è un tema che evidentemente è ambiguo già di per sé, perché può ben immaginare che proprio perché vogliamo rispettare le frontiere potremmo immaginare comunque anche delle compartimentalizzazioni, dei muri, oppure potremmo anche immaginare delle decomposizioni degli stessi. A mio avviso c'è un aspetto che comunque è politico nella nozione di frontiera, e questa nozione, questo aspetto può giocare in varie direzioni. Provo a rispondere insistendo su un punto, ovvero sulla nozione che ogni singolo individuo, ognuno di noi, ha la propria frontiera. Contemporaneamente però lo sappiamo, l'individuo esiste solo grazie al rapporto che intratteniamo con gli altri. Questo è vero fin dal momento della nostra nascita ed è un percorso che continua. Per poter esistere veramente appieno, al 100% diremmo oggi, dobbiamo riuscire a monitorare, a controllare i nostri rapporti con gli altri. E questo vuol dire che l'individuo, quello veramente che è nato, si è sviluppato, non è certamente un individuo solitario oggi. Sappiamo però che il rapporto che intratteniamo con gli altri è un rapporto che si basa, o che almeno passa, tramite il riconoscimento delle frontiere, la presenza delle frontiere. Ed è per questo che è interessante pensare alla frontiera come un luogo di passaggio, cioè di attraversamento, il vero e proprio luogo della trattativa, il luogo del negoziato, il luogo del simbolico. E in effetti non è un caso, insomma, che la lingua sia veramente l'espressione perfetta massima del simbolico. E sappiamo che il rapporto con gli altri passa proprio per il linguaggio. Vedete, parlare in un certo modo vuol dire comunque attraversare, superare una frontiera. Da qui appunto nasce la parola dialogo, ovvero la frontiera che può essere attraversata sia da un lato ma anche dall'altro. Quindi, ripeto, all'interno di un mondo ideale, come dicevo prima, potremmo mantenere, potremmo ricordarci di questa nozione ideale di frontiera. Ora, non siamo però evidentemente, ahimè, in un mondo ideale.
Buongiorno. Stiamo tutti quanti prendendo coscienza, grazie alla televisione, grazie ai report scientifici, l'ultimo esempio è quello dell'ONU che ha dichiarato un pianeta in crisi naturale, che in realtà le risorse naturali, alimentari, energetiche sono limitate, le stiamo consumando anche troppo velocemente. Rigirando il suo punto di vista, in realtà l'utopia di un mondo città, di un sistema urbanizzato, è in realtà una distopia di ciò che sta fuori dalla città. In questo momento abbiamo ancora un fuori dalla città che permette alla città, non sappiamo ancora per quanto tempo, di mantenersi e vivere. Quindi questa sua utopia io vedrei come una distopia, dal punto di vista scientifico è più o meno così, è abbastanza provato. A cosa serve quindi alimentare l'illusione di questo mondo navicella che in realtà non può andare da nessuna parte perché non avrebbe il carburante per muoversi?
Sì, allora, sulla nozione di utopia, evidentemente abbiamo provato così a definirla. Abbiamo definito ad esempio la modernità come la scomparsa di quelli che sono i miti del passato. E la postmodernità invece è la scomparsa vera e propria dei miti del futuro. Il XX secolo ci ha dato effettivamente una bella nozione da questo punto di vista. Allora, quando quindi utilizzo la parola, come ho fatto prima, utopia, l'ho fatto, direi, almeno se ricordo bene, in due contesti. Ovviamente faccio una piccola deviazione, se mi permette, per poi rispondere alla domanda. Penso che in effetti l'utopia, alla quale dovremmo cercare almeno di dare senso, di trasformarla, se possiamo, in realtà, e di nuovo apro una parentesi perché appunto questo festival ad esempio prova a farlo, è proprio l'utopia della istruzione. E sono veramente colpito da un fatto, cioè che la scienza va avanti sempre più velocemente e noi non possiamo neanche immaginare veramente quello che sarà lo stato delle nostre conoscenze anche fra 30 o 40 anni, veramente è qualcosa che supera le nostre capacità di immaginazione attuali. Però contemporaneamente ci sono delle differenze sempre maggiori e sempre più veloci, se così posso dire, nel settore della conoscenza, del sapere, più ancora rispetto a quanto succede a livello finanziario o economico. Queste disuguaglianze che ci sono oggi a livello di poter accedere alla conoscenza o meno, sono dei problemi, delle disuguaglianze che rappresentano un punto di vista personale, ma è veramente la cosa più grave, qualcosa che minaccia la democrazia planetaria. Se continuiamo così non andiamo verso una democrazia planetaria. E quindi penso che, almeno nei paesi detti democratici, e di nuovo anche qui apro una parentesi perché insomma bisogna sempre porsi domande sui gradi di democrazia dei paesi democratici, sappiamo invece bene quali sono quelli non democratici, e quindi chiusa anche questa parentesi, nei paesi democratici ci deve essere una priorità assoluta, fondamentale all'istruzione, una vera e propria rivoluzione dell'istruzione che richiederebbe certo degli investimenti enormi, con quest'idea che tutti quanti questi investimenti a termine diventano e diventerebbero comunque redditizi. Ora, evidentemente questa rivoluzione ed evoluzione dell'istruzione ha senso solo se diventasse generalizzata. E questa potrebbe essere certo un'utopia. Questa è certo un'utopia, me ne rendo conto, perché visivamente, già lo vediamo, noi non stiamo facendo esattamente questo. E nonostante tutto però potremmo farlo, sarebbe possibile. Da qui deriva una sensazione, una vera, così, una sensazione di carenza, di mancanza, che in effetti caratterizza un po' gli utopisti. E ho utilizzato poi il termine utopia e utopico, probabilmente anche come aggettivo, nelle note fatte precedentemente. Ebbene, l'ho fatto appositamente per descrivere le capacità di narrazione, di evocazione dell'architettura attuale. Vedete, tutto quanto questo pianeta, tutto questo mondo fatto di, in teoria, trasparenza, bellezza, altezza, un mondo quindi che ci dovrebbe permettere di immaginare una sorta di mondo da sogno. Ebbene, anche questa è un'utopia. È un'utopia perché c'è dentro una allusione in questa utopia. Ora però ogni idea ha un certo grado di utopia dentro. Ad esempio consideriamo quelli che sono, non so, i rapporti fra le storie, ad esempio la mia storia individuale da una parte e la storia tua dall'altra. Noi siamo degli esseri mortali, noi come individui ovviamente, ovviamente non parlo dell'uomo in genere o in generale. Però vede, il fatto di essere mortali ci dà uno status di utopia e lo dà a tutti quanti noi, e piuttosto lo dà anche a ogni progetto collettivo. Penso anche che riusciamo a costruire, così facendo, una sorta di narrazione, delle narrazioni che vanno a giustificare i nostri comportamenti. C'è un personaggio nella condizione umana di Malraux che si pone delle domande e si chiede cosa sia il marxismo. Forse l'avete letto perché sapete che poi è prigioniero, peraltro morirà. E quindi dice, ma perché sacrificarsi per una rivoluzione che comunque deve essere prodotta e deve nascere? Capite che questo è già espressione di un grande dubbio. Evidentemente questa persona in questo libro di Marot non ha una risposta. Però è vero che la condizione di essere come siamo, cioè mortali, a più o meno lungo termine ovviamente, ebbene, questa condizione trasforma ogni singolo progetto collettivo, quindi un progetto che richiede appunto una durata, cioè un tempo storico per essere realizzato, ebbene lo trasforma in una utopia dal punto di vista individuale. E, di nuovo, visto che si parla di utopia, allora utopia, perché non provare ad esempio di andare a risvegliare, veramente a scuotere, a fare resuscitare dei progetti utopici allora? Nel senso vero e proprio di questo termine. Perché vedete, anche se ci nascondiamo, a volte ci seppelliscono sottoterra, noi magari immaginiamo un certo momento della vita che nulla più è possibile. Nonostante tutto questo, però, ci saremo ancora e continuerà appunto questa sorta di utopia, una sorta di nostalgia utopica, meglio ancora, che è qualcosa che si allontana sempre di più dal principio della realtà. Vedete, il principio della realtà vuole che noi siamo, diventiamo e rimaniamo degli esseri mortali, però noi abbiamo un'esistenza generica.
Buongiorno. Buongiorno. Mi permetta di collegare, la lezione magistrale di prima con quella di adesso e fare una domanda a lei come antropologo, una domanda forse ingenua ma mi sta a cuore. La domanda è questa: che fine fanno nella sua esperienza, conoscenza, saggezza, che fine fanno i perdenti, quelli espulsi dalla scuola, quelli espulsi dal mercato del lavoro? Quelle popolazioni a quale lei implicitamente, ma in maniera molto esplicita, faceva riferimento, quelle popolazioni altre rispetto al mondo occidentale, dove assistiamo a una perfetta globalizzazione e circolazione delle merci, ma una grossa difficoltà di circolazione di esseri umani, come esseri umani portatori della diversità e di altre culture. Negli ultimi anni mi occupo in particolare appunto degli stranieri così genericamente definiti, e ho una vaga sensazione, anche questa vorrei porla alla sua attenzione, che gli sforzi, chiaro che generalizzo, che gli sforzi che colleghi che operano nel campo sociale come nel campo politico eccetera, ma anche i politici che fanno gli sforzi tecnici dei politici nei paesi del terzo e quarto mondo sembrano più volti ad aumentare il mercato del consumo piuttosto che a ibridare, meticciare la nostra cultura occidentale che ci sta portando a questa crisi in tutti i settori. Cosa ne pensa? Grazie.
Grazie mille, il problema è enorme però in questa domanda che lei mi pone. ed evidentemente forse devo deluderla perché non ho una ricetta magica. Allora, per quanto riguarda questa sua prima parte della domanda, cioè la constatazione, siamo d'accordo. Penso però che ci devo mettere un forse. Penso che bisogna cercare, ecco, di non confondere però le due parti di questa sua domanda. Bisogna forse fare riferimento, come sempre, a qualche solido principio. Allora, il principio essenziale, almeno per me, è il rispetto totale degli individui. Quindi, il rispetto totale degli individui vuol dire ed include tutti quanti gli aspetti, questo comprende il diritto al lavoro, questo lei ne faceva riferimento, certo, comprende il diritto alla cultura, e poi concretamente le persone che arrivano dall'altrove sono persone che non arrivano certo da veri e propri paradisi in cui regna armonia culturale. Sono persone che arrivano da paesi fondamentalmente poveri, da paesi in cui ci sono dei regimi politici molto spessi basati sulla dittatura, e quindi sono persone che ne vengono via, cioè che fuggono, che scappano, sicuramente per motivi economici, ma attenzione, non sempre per motivi solo economici. Ora, vedete, io non mi fido moltissimo, allora, non solo dei metodi utilizzati dalle nostre popolazioni, ma anche dell'utilizzo che facciamo a volte dei nostri metodi. A volte, appunto, non mi fido di metodi e parole, parole come meticcio, meticciato, rispetto delle differenze, piuttosto che rispetto delle culture, eccetera. Non mi fido sempre del tutto. Allora, attenzione, perché questi termini comunque indicano qualcosa di evidente, certo. Io però cerco di mediatizzare questi significati in rapporto agli individui che ho davanti. Però attenzione, non mi fido al 100%, potrebbero essere degli alibi. Ad esempio, non so, penso ai lavoratori immigrati, ai clandestini, chi non ha il passaporto, chi non ha documenti, persone che arrivano in Europa, sono persone che fondamentalmente subito cercano di lavorare, cercano il lavoro. Non credo però che sia così che io esprimo il rispetto delle loro culture e non sono neanche in grado di dare subito una risposta ai loro problemi. E attenzione, questo non vuol dire a sua volta che io non rispetti queste persone, certo, però vedete, si crea un linguaggio troppo facile, tra virgolette, un linguaggio facile che noi, che ci crediamo tutti intellettuali, maneggiamo un po' troppo facilmente. E quindi capisco bene che gli etnologi sono in parte responsabili di questa confusione. Allora, sul background, certo, fanno delle cose interessanti, insomma, devo veramente pensare adesso ad alcune prospettive utopiche quando penso al lavoro che fanno in questo momento. È vero, ad esempio, che potremmo avere una sensazione, che l'Europa di oggi non rappresenta gli Stati Uniti di ieri, ovvero questo paese con questa grande capacità di fare accoglienza e di accogliere tante altre popolazioni, ma ne avevano veramente necessità. L'Europa invece ha bisogno, certo, di immigrati, però non ce ne rendiamo sempre conto. Sì, mi rendo conto adesso qui davanti a voi che è tanto grande il problema che lei mi ha posto quanto il mio imbarazzo nel non saper rispondere. Ci fermiamo qui.